Bentornati a Calt, il quotidiano di cultura di Radio Popolare, alla seconda parte di questo lunedì 20 gennaio. Vi parliamo subito di un libro, è firmato da Massimiliano Di Giorgio, si intitola Il giornale partito ed è dedicato alla storia del manifesto. L'intervista di Anna Bredice.
Nella vita del manifesto si è ora nel mezzo di due anniversari a cifra tonda, i 50 anni. Nel 69 uscì il primo numero della rivista, quando ancora i fondatori rappresentavano un'area eterodossa dentro al Partito Comunista. Poi diventarono un collettivo di politici e intellettuali radiati dal PC che volevano farsi partito. Il partito non ebbe successo, ma nel 71 la rivista diventa il quotidiano Il Manifesto, che dopo 50 anni e molte difficoltà, soprattutto economiche, superate, esiste ancora ed è un nome importante nel panorama editoriale della sinistra. Massimiliano Di Giorgio, giornalista dell'agenzia Reuters e prima ancora dell'Unità, ha scritto il giornale Partito, un doppio nome per significare la doppia natura del quotidiano che nel sottotitolo ancora riporta la dicitura quotidiano comunista, come nel primo numero 50 anni fa. Ha scritto la storia del giornale attraverso la storia dei suoi fondatori, Rossanda, Pintor, Magri e poi Parlato e Castellina. Sentiamo Massimiliano Di Giorgio, autore del giornale Partito per una storia del manifesto, edito da Odradek.
Sì, è stata soprattutto una buona idea, un'idea originale, perché in realtà quella del giornale doveva essere una modalità, doveva essere uno strumento per costruire appunto un partito, che è una cosa piuttosto appunto originale, cioè non hanno fatto altri in Italia. Di solito è il giornale che è la voce del partito, non lo strumento per farlo. E nonostante questo, cioè nonostante poi l'esperienza politica del manifesto in realtà si sia arenata subito, perché già nel 72 loro alle elezioni escono sconfitti, poi entrano nel PDUP, ma è una storia pure quella complicata e che non dura molti anni, però poi alla fine c'è il giornale. Ora, come scriveva il manifesto, credo un paio d'anni fa, in un editoriale, è vero che il manifesto come i gatti ha diciamo nove vite, però è anche vero che ne ha già utilizzate diverse, quindi in realtà è un giornale che comunque soffre una situazione complicata dal punto di vista dei conti, complicata dal punto di vista del cambiamento del mondo, dei lettori eccetera, però è vero che è un giornale tuttora presente, che non fa soltanto testimonianze, è un giornale che è un giornale indipendente, e non ce ne sono neanche molti peraltro in Italia, che rappresenta un unicum, direi.
Ecco, il tuo libro è un libro con tantissime informazioni, perché è uno studio proprio sulla vita, la nascita del manifesto negli anni cruciali di cambiamenti politici importanti. E insomma, come nasce? Perché poi prima c'è stata la rivista e poi il giornale.
Beh, allora, i 50 anni del manifesto in realtà sono già passati, nel senso che il manifesto come rivista nasce nel 1969, quindi due anni prima del quotidiano, e nasce ancora prima come questo gruppo, qualcuno lo definisce gruppo di pressione, e Valentino Parlato lo definiva un gruppo di avventurieri. Nasce all'interno del PC, nasce tra, diciamo, figure di intellettuali, dirigenti di partito, giornalisti, che erano anche legati da amicizia, spesso da relazioni personali, cioè da relazioni amorose tra componenti del gruppo. Questo è un aspetto che non ho indagato, ma che è comunque, diciamo, curioso poi nella storia del manifesto. Nasce come idea che si poteva cambiare il Partito Comunista Italiano, e la rivista era un tentativo di fare questa cosa, cioè di proporre una linea diversa, e l'esito è quello che poi, diciamo, porta alla nascita del manifesto come altra cosa, come entità separata. In realtà è non voluta dagli stessi fondatori, che a un certo punto si ritrovano fuori dal partito, cacciati dal partito, dopo che hanno provato una mediazione nel corso del 69.
Tu questo lo racconti in una pagina dove parli anche appunto della reazione di Berlinguer, che quasi, insomma, rammaricato, si va verso quella soluzione.
Berlinguer non era ancora il segretario del partito, anche se di fatto, diciamo, aveva in mano la gestione del PC, e l'impressione che se ne ricava leggendo le varie ricostruzioni, sì, cioè è quella che alla fine a Berlinguer dispiacesse, ma poi è chiaro che le relazioni tra queste persone, cioè tra chi usciva e chi restava, erano relazioni umane, insomma, profonde, non si consumava semplicemente una divisione in un partito, si consumavano anche drammi personali, insomma, cose che poi in qualche modo, e mi ha colpito questo, verrà superato, verrà ricomposto nell'89, nel 90, cioè quando il PC, dopo la svolta della Bolognina, diventa un'altra cosa, e improvvisamente persone che, come quelli del manifesto, che avevano contrastato all'epoca un certo tipo di politica, e altri che l'avevano cacciati, si troveranno insieme nella difesa del PC, del vecchio PC.
Quando nasce il quotidiano nel 71, che c'è anche una discussione tra Rossanda e Pintor sul giornale comunista, no? Su che significato dare al giornale comunista, ad esempio, quando appunto Rossanda, sì, tu lo puoi chiamare comunista invece che del Partito Comunista, ma esprimi lo stesso concetto, cioè sbagli il rapporto, definisci te stesso e non il giornale. Insomma, si è discusso anche sul nome e il significato appunto da dare a questo aggettivo.
La scritta quotidiano comunista è stata oggetto di discussioni per tutta la vita del giornale, forse adesso quasi se lo sono scordati, però in effetti è stata ricorrentemente un motivo di anche di polemica. In realtà sì, cioè era un modo per dire noi siamo comunque sempre comunisti, anche se non siamo nel PC. E per l'epoca era sicuramente una eresia, nel senso che esistevano effettivamente gruppuscoli comunisti di varia natura, trotskisti eccetera eccetera, in quegli anni lì, però il fatto di scriverlo in quel modo, soprattutto stando sotto i riflettori, perché quando il manifesto nasce, come, soprattutto come quotidiano, comunque nella stampa crea una eco. Questo era una cosa piuttosto curiosa. Ormai direi che è una tradizionale sopravvivenza, una cosa a cui si può essere affezionati. Ha senso la definizione oggi quotidiano comunista? Non credo, però non penso che sia manco quello più il problema. Ecco. Pintor poi la vedeva in un modo diverso da Rossanda, perché diciamo nella divisione del lavoro tra i tre, cioè Rossanda, Pintor, Magri, Pintor era quello più giornalista, che veniva appunto da un lavoro di tipo giornalistico. Magri era quello più politico organizzativo, la Rossanda aveva questo ruolo che era più politico culturale, insomma era un po' anche un dialogo interno tra loro su questa cosa qui. Pintor diceva un giornale è un giornale è un giornale, cioè era quello che teneva di più e quello che poi storicamente è stato, successivamente poi è stato un attimo parlato, ma insomma è stato più presente in redazione come giornalista.
Sai, questa vita mi confonde, coi suoi baci e le sue onde, sbatte forte su di me. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel. Tra le cose non fatte per poi non doversi pentire, le promesse lasciate sfuggire soltanto a metà, mentre pensi che questo non vivere sia già morire, chiudi gli occhi lasciando un sospiro alla notte che va. Potuto andare altrove, non dar fuoco a ogni emozione, affezionarmi ad un cliché. Ma se la vita che ora ho scelto, e di questo non mi pento, neanche quando si alza il vento, e mi perdo nel vortice di ogni tua folle passione, tra i profumi dei fiori che posi qui dentro di me. Mi fai bere i tuoi baci affinché io poi possa arrivare dentro l'ultima notte d'estate, ubriaco ad urlare. Ah, che vita meravigliosa, questa vita dolorosa, seducente, miracolosa. Vita che mi spingi in mezzo al mare, mi fai piangere e ballare come un pazzo insieme a te.
C'è il tempo di segnalarvi alcuni appuntamenti per quest'oggi. Alle 20.30 al Piccolo Teatro Strehler in Largo Greppi, ingresso libero fino a esaurimento posti, ritorna a Milano, dove in realtà viene spesso ormai da molti anni, il signor Pennac. Daniel Pennac, il celebre scrittore francese, fa rivivere il suo regista preferito, Federico Fellini. Porta in scena il suo ultimo romanzo, La legge del sognatore. Un altro appuntamento che vi segnaliamo è il pianeta e l'alimentazione. Questo è il tema di un libro firmato da Silvia Goggi, che è fra gli autori delle linee guida internazionali per la pianificazione delle diete vegetariane. Spiega appunto nel suo nuovo libro appena edito da Rizzoli: è facile diventare un po' più vegano senza rendersi insopportabili agli occhi di chi non lo è. La presentazione è alle 18.30 questa sera alla Feltrinelli di Piazza Piemonte. Vi ricordiamo invece, fra i debutti che ci saranno domani e gli spettacoli invece che sono ancora in scena, che ci sono alcune possibilità di spettacoli da rivedere, come Il venditore di sigari, che riprende proprio domani al Teatro Litta di Amos Kamil, una regia di Alberto Oliva di qualche anno fa. Mentre un altro appuntamento che forse piacerà molto soprattutto ai suoi fan è quello con Filippo Timi, che torna con uno dei suoi monologhi più rappresentativi, Schianto, al Teatro Franco Parenti da domani fino al prossimo 2 di febbraio. È sicuramente una buona occasione quella della prossima settimana anche per andare a vedere il nuovo spettacolo firmato da Elio De Capitani, In piedi nel caos, sul testo, sulla drammaturgia dell'autrice francese Véronique Olmy. E adesso ci prendiamo una pausa con un po' di musica e poi ritorniamo con un'altra voce per questa puntata di Cult.
I had a dream, I got everything I wanted. Not what you think, if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried, nobody even noticed. I saw them standing right there, kinda thought they might care. I had a dream, I got everything I wanted. But when I wake up I see you with me, and you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wouldn't wonder why here they don't deserve you. I tried to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare, but it felt like they were right there. And it feels like yesterday was a year ago.
Eccoci al nostro consueto appuntamento con la musica classica e la rubrica a cura del maestro Giuseppe Califano. Sentiamo.
Buongiorno Ira e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, questa settimana abbiamo grandi appuntamenti, maestri di altissimo livello che ritornano a Milano. E il primo è questa sera, il primo appuntamento alle 20.45. Siamo in conservatorio e c'è Leonidas Kavakos con il pianista italiano Enrico Pace. Sono una coppia ormai collaudatissima, il loro rapporto dura ormai sia umano che artistico, dura da oltre 10 anni, e in questo appuntamento per le serate musicali ed è dedicato all'integrale delle sonate per violino e pianoforte di Beethoven. Quindi siamo alla prima serata di una serie di serate che in cui ritroveremo questi due artisti, e in particolare ritroveremo le due sonate dell'opera 30 di Beethoven, quindi sonate ancora giovanili. E poi insomma vi racconterò sicuramente le prossime occasioni in cui vedere questi due grandi artisti. Mercoledì sera invece abbiamo due appuntamenti. Uno è rimane cameristico, con ancora una volta un grande ritorno, che è quello del pianista austriaco Rudolf Buchbinder, che anche lui omaggia il 250° anniversario di Beethoven. C'è da dire che Buchbinder, insomma, spesso ci regala interpretazioni di Beethoven, quindi, come dire, si sente assolutamente a suo agio, e ritroviamo il suo pianismo in forma smagliante. Possiamo ascoltare mercoledì sera, sempre alle 20:45, sempre in conservatorio, questa volta per la Società dei Concerti, Buchbinder, che ci suona la sonata in do minore, l'opera 10, la numero 1, l'opera 26, e poi la sonata in fa maggiore, opera 54, e la sonata della Tempesta, che è l'opera 31, numero 2, e la sonata mi bemolle maggiore, sempre opera 31, numero 3. Mentre mercoledì sera c'è un altro ritorno, appunto, a proposito di ritorni, ed è quello di Riccardo Muti, che è in Scala dopo ormai 3 anni, ci ritorna, ma ancora una volta con la Chicago Symphony, ed è un programma abbastanza sorprendente. L'appuntamento è alle 20 in teatro, nella Scala, e appunto il programma è sorprendente, perché iniziamo con Wagner, quindi l'ouverture da dei maestri dell'Olandese Volante, scusate, e poi c'è tutto grande spazio a Hindemith, con Matthias Dermaler e altri lavori, e poi la Sinfonia numero 3 di Prokofiev. Quindi, insomma, un Muti alle prese con un programma che, insomma, non ti aspetti da lui, ma, insomma, lo ascolteremo con grandissima curiosità. L'altro appuntamento è quello invece che vi segnalo, dei pomeriggi musicali della stagione. Anche qui abbiamo Krylov, il violinista e direttore in questo caso, che ci propone il concerto da solista, il concerto di Max Bruch per violino e orchestra, e poi abbiamo la Sinfonia Classica di Prokofiev e ancora Beethoven con l'Eroica. Gli appuntamenti dei pomeriggi, come sempre, sono giovedì alle 20 e sabato alle 17. Ultimissimi appuntamenti: Telemann con la Risonanza sabato 25 gennaio in Palazzo della Liberty, poi c'è la replica del concerto domenica al Museo della Scienza Leonardo da Vinci, tutte pagine di Telemann. L'appuntamento in palazzina è sabato e alle 18, mentre domenica una matinée alle 11, e sempre domenica 20:30 appuntamento con la Verdi, che questa settimana è impegnata all'orchestra un po' spezzettata per vari appuntamenti, quindi non ci sono i classici concerti con replica, ma appuntamenti, insomma, in cui curiosare, uno dedicato a Beethoven per Crescendo in Musica. Ma quello che vi segnalo in particolare è domenica alle 20:30, perché è un omaggio di tutta l'orchestra ai Pink Floyd, quindi avremo Shine on Your Crazy Diamond, The Dark Side of the Moon e Comfortably Numb in versione orchestrale, con Giovanni Martiliano alla direzione.
Walking home and talking lows, to seeing shows in evening clothes with you. From nervous touch and getting drunk, to staying up and waking up with you. And I was sleeping at the edge, holding something we don't need. This delusion in our heads is gonna bring us to our knees. So come on, let it go. Just let it be. Why don't you be you and I'll be me? Everything that's broke, leave it to the breeze. Why don't you? Across the floor, to teeth and claws and slamming doors at you. If this is all we're living for, why are we doing it anymore? I used to recognize myself. It's funny our reflection.
emotions change. And we're becoming something else. I think it's time to walk away. So come on, let it go.
La puntata di Cult di quest'oggi finisce qui, vi diamo appuntamento in rete sul sito di Radio Popolare o sulla app per ascoltarci in podcast, la nostra mail cult@radiopopolare.it oppure potete naturalmente scriverci e seguirci su Facebook. Un saluto da Ira Rubini, ci sentiamo domani alle 11.30, adesso le notizie di Radio Popolare. By her crime, by her crime, till that is, that is, that is, till that is, that jump by her line, by her line, by her line, by her line, by her crime, by